realtà, forme, risonanze infinite. Con questo tipo di attenzione, stando sempre in ascolto di Santa Teresina, vorrei in una prima parte di questa riflessione condividere con voi quello che possiamo chiamare alcune coincidenze, alcune sintonie, alcune irradiazioni che sono in tempi diversi, in luoghi diversi, eppure stringi stringi hanno un po' lo stesso sapore, si riferiscono allo stesso paradigma di vita, assumono, interpretano e servono con stati di vita, condizioni di vita diverse, la stessa missione. E allora vorrei, con alcuni passaggi, qualcuno più breve, qualcuno meno breve, offrire, parola troppo, condividere, ecco, con voi alcune di queste corrispondenze, sintonie, irradiazioni, indicando quasi un metodo, quindi nella forma di una istruzione, per poi però immergerci ancora più convinti e ancora più desiderosi meditando l'esperienza di Santa Teresina. Tra istruzione e meditazione non c'è divisione netta, sono come vasi comunicanti che contribuiscono a edificare e ad attualizzare. Per esempio, il cenno più breve e anche più immediato, credo che magari l'avete percepito anche voi. La lettura di San Bernardo questa mattina, con uno stile tutto suo, molto diverso, no? In un secolo molto diverso, sei secoli prima anche, con una responsabilità, una forma anche molto pubblica, a differenza di Santa Teresina, eccetera. Eppure il nocciolo dell'esperienza di questo uomo, di questo monaco, di questo abate, di questo interprete, interlocutore, all'interno della Chiesa e anche tra Chiesa e istituzioni, problemi sociali, eccetera, eppure dicono la stessa cosa. E, come mia impressione, ecco, io non sono un esperto di questi aspetti, non sono uno studioso diretto di questi contenuti, però la stessa bellissima lettura di questa mattina, con questo cercare di descrivere la dinamica dell'amore, ripetendo, no, abbastanza facilmente alcuni termini, potrebbe portare con sé un'insidia. Ma insomma, questo è un parlarsi un po' addosso, è un gioco di parole, e no, invece è una irradiazione coerente, luminosa, della stessa dinamica dell'amore, che riempiendo di sé, quando è tale, ogni creatura, fa sì che ogni creatura esploda nella testimonianza. E quindi tutt'altro che un gioco di parole, un parlarsi addosso, una recuperazione mentale, no, è la limpidezza di un'esperienza che, mettendo l'uomo a contatto con Dio, anzi, Dio stesso nel cuore dell'uomo, non dimenticate Elisabetta della Trinità, permette di fare luce e di trasformare la persona stessa, comunque sia la sua condizione, la sua forma di vita, eccetera, nel segno dell'amore. È il canto anche di questa mattina, che non approfondisce questi aspetti, però in fondo ha questa rispondenza. Bene. Secondo passaggio che non ho cercato, come la lettura di San Bernardo, non abbiamo cercato, anzi sull'iPad c'era un'altra lettura sempre di San Bernardo, molto interessante, ecco. Ma non possiamo riprendere tutto. E questo me lo sono trovato un po' guardando velocemente ieri sera l'Osservatore Romano. C'è la figura di Madeleine del Pre, c'è una pagina intera dedicata sull'Osservatore Romano di oggi. Non dobbiamo presentare adesso questa figura, non possiamo leggere tutto questo. Si attualizza anche questa vicenda in uno spettacolo teatrale mandato in scena recentemente, in una rassegna teatrale molto nota, quella di San Miniato, in Toscana. E comunque il titolo è il tema, quindi di fondo è la profezia di Madeleine. Fede e missione. Negli scritti dell'assistente sociale di Ivry, quindi questa è tutt'altro che una monaca racchiusa e dentro le periferie e le condizioni sociali, dentro il dramma delle città, eccetera. Per richiamare la presenza di Dio nel mondo basta un cespuglio di spine. Rasenta quasi la banalità questo, e il rischio che è anche molto diffuso di vedere Dio in ogni cosa a tal punto che identifichi la cosa con Dio. Il dramma dell'idolatria, il dramma del panteismo, il dramma che sempre ritorna nell'esperienza umana in modi diversi, naturalmente. Ma attenzione! E qui leggo un testo, una parte, è una parte di un libro che esce quest'anno. La prefazione a un libro, Città marxista, terra di missione. Madeleine ha conosciuto bene cosa vuol dire una città marxista. Allora andiamo da questo cespuglio di spine, andiamo dal nostro fiorellino anche. Tutto è segno di Dio come creatore, come redentore, non nella forma tragica a cui accennavo prima, che è quella del panteismo, quindi del relativismo. Allora, per restituire Dio, per richiamarne la presenza, per la quale basterebbe un cespuglio di spine, un frammento di natura, per riportarlo come un compagno tra gli uomini, un compagno di viaggio dentro la nostra vicenda umana. Non abbiamo bisogno di essere persone di valore, basta un cespuglio di spine, ma noi, così come siamo, privi di valore, senza alcuna esteriorità e senza grandezza. Tante volte ci interroghiamo anche noi sull'utilità o meno della nostra vita, della nostra quotidianità, di quello che offriamo o non offriamo come servizio. Dobbiamo diventare, attenzione, dobbiamo diventare sacrificio. Dobbiamo diventare, cioè, una vita data a servizio della fede, più precisamente, a servizio della vita stessa di Dio, di Dio. Il sacrificio, che è la parola più esclusa oggi. È etimologicamente rendere sacra una cosa. Mentre la sacrifichi, la fai facere sacrum, la fai diventare sacra, non è più tua, non ti appartiene, tu stessa non ti appartieni, sei dentro il mistero di Dio, a servizio della vita stessa di Dio. E qui si interpreta una vicenda di un assistente sociale. Non ha un altro criterio di presenza, di modalità. Ha un campo diverso in cui agire, certo. La bellezza dell'esperienza cristiana è anche questa, che dalla stessa matrice genera una molteplicità di forme. Nicola Ferracci, vescovo, continua a riproporre quando dice l'unità nella pluriformità, il rapporto tra unità e pluriformità. Noi a volte ci inchiodiamo di una forma e da lì non usciamo. E da lì siamo come, no, non dico noi, come, cioè spesse volte nelle nostre comunità così, insomma. È proprio così diverso questo itinerario per cui dobbiamo diventare sacrificio, cioè una vita a servizio della vita stessa di Dio, dall'itinerario di Santa Teresina. Certo che è diverso nei momenti, nei luoghi, a partire da che cosa, eccetera, no? Certo che è diverso. Originalissimo. Ogni cosa autentica nel Signore è profondamente diversa, eppure profondamente sempre imago Dei. Immagine di Dio, del Dio vivente, che non fa nulla in serie, ma fa tutto molto sul serio. Si coglie la voce di Madeleine del Bresle attraverso il suo stile. Non è in effetti la voce di Gesù, è piuttosto la voce di Mosè o quella di Giovanni Battista, forse quella di Elia. Questa donna, che è stata afferrata da Dio pregandolo, si sente incaricata di una missione profetica che la supera. Ciò che la preoccupa nel più intimo di se stessa è vivere. Notate, all'interno della sua solitudine, questa vocazione radicale per Dio in mezzo agli altri che lo ignorano, lo trascurano o lo rifiutano, Dio. Lei afferrata da Dio pregandolo. Non è questo sempre il ritmo dell'esperienza di Dio? Ma l'importante non è la constatazione di questa ignoranza, di questa trascuratezza o di questo rifiuto da parte degli altri in ordine a Dio. L'importante è convertirsi, volgersi, notate anche qui, verso Dio a nome di tutti. Certo che se tu preghi, fai le tue pratiche più o meno fedelmente, più o meno assonnata, più o meno distratta, più o meno, alla fine cosa porti a casa? Sei lì per chi? Ti stanchi anche tu. È meglio buttarti in qualcosa o sognare qualcosa di diverso, più significativo, più necessario, anche arriviamo a dire, oggi come oggi non si deve più fare così, queste sono cose d'altri tempi, quindi buttiamoci. Cosa vuol dire buttiamoci? Cosa vuol dire stiamo dentro? E cosa vuol dire pregare con la coscienza di essere davanti a Dio e sostenere la presenza di Dio? Che è una cosa difficilissima. Reggere il confronto con la presenza di Dio. Il confronto col rovetto ardente. Che se lo comprendi ti afferra, se resisti ti inquieti. E perché sei lì da sola, con tutta te stessa? A che varrebbe? Se non come interprete del dramma di tutti, a nome di tutti, volgersi verso Dio a nome di tutti. E non è questo il senso del breviario, del fare propria la preghiera della Chiesa che sta rivolta verso Dio a nome di tutti. diventando poi così capace davvero di servire tutti in modo non discriminante per nessuno, in modo veramente cattolico, universale, mettendo in gioco la stessa vita che hai messo davanti a Dio per sostenerne la presenza d'amore bruciante, un amore che basta a se stesso e che invece non basterebbe mai se tu resti attaccata a un filo del tuo io, piccolo filo, il famoso piccolo filo di San Giovanni della Croce, che ho già citato più volte in questi anni, no? Ecco, allora certo, diventa insostenibile una fedeltà che non ha un riscontro immediato di frutti, di risultati, di efficacia educativa, eccetera, eccetera, ma che la grande sfida alla solitudine e la pienezza della stessa solitudine. Fare propria la preghiera della Chiesa nella fedeltà quotidiana e diventare interpreti di questa chiamata e di questa destinazione, interpreti delle vicende umane. È ovvio, scusate la lunga citazione, ma è di una bellezza, di una precisione davvero interessante. È ovvio che una tale passione per Dio è molto impegnativa e afferra e anima l'intera esistenza, ma può diventare, attenzione anche qui, molto, anche molto nascosta, può divenire anche molto nascosta. Che vuol dire? Nascosta perché è chiusa entro qualche muro che poi fa claustrum? No, non è questo. Può divenire anche molto nascosta, nel senso senza alcun risultato immediato. Ma se scompare il senso per cui una persona vive l'esperienza del roveto ardente, dello stare alla presenza di Dio, mettendosi in gioco come vuole lui, cade il punto focale luminoso da cui si irradia luce per tutti. E allora ti dai da fare, ma cosa porti a casa? Tu porti a casa un successo, un risultato, e più rischi di confondere i significati della tua stessa vita. E forse, continua il testo, poi non lo leggo più, però lo potrete leggere nei prossimi giorni, anzi vi invito a leggerlo. Sono accorto dopo di aver rovinato un po' il foglio, però potete coprirlo se volete fotocopiare, una cosa bianca, quindi lo sbiancate. E forse è normale che 50 anni dopo la sua morte, 51 perché è morto nel 64, quindi con più dell'età di qualcuno di noi, è normale che 50 anni dopo la sua morte, sopraggiunta a Ivry nel 64, noi iniziamo a poco a capire chi è Madeleine. Quali sono i deserti immensi in cui ha vissuto e in cui noi viviamo. La cosa sorprendente non è per amarezza, in quanto esistono ancora deserti simili, ma forse per alcuni aspetti si sono anche moltiplicati. La cosa sorprendente è che ci possa essere anche oggi qualcuno che osa questa esperienza. Questa esperienza non è semplicemente racchiusa in un claustrum, non è semplicemente di Madeleine perché ha avuto questa intuizione, ma dovrebbe essere quella dello stare davanti a Dio a nome di tutti, l'esperienza dello stesso intero popolo di Dio, in quanto di Dio. Chi ha per legge la legge dello Spirito, ha per capo Cristo e ha come comandamento il comandamento nuovo di Gesù. C'è un'altra cosa interessantissima in questo testo, in questo numero dell'Osservatore Romano, la grande figura di Paolo VI, che guarda caso
È nato quando
è stato
quando
battezzato, è stato,
Teresa è morta.
certo, è stato battezzato quando Teresa è morta. E Teresa aveva chiesto come grazia per il bambino, primo bambino che fosse stato battezzato nel suo passaggio da questo mondo al cielo, al paradiso, è una protezione speciale. Ma guarda caso è anche l'uomo che, dico l'uomo perché già da prima come cultura, come sensibilità e poi man mano da Fuci, da arcivescovo e da papa ancora, ha compreso queste figure nuove della vita della Chiesa. De Foucault, Madeleine, piccola sorella Madeleine, Madeleine del Brel, che spesso la gente confonde, eccetera. Va bene, cioè, e altro, insomma. Bene. Vorrei condividere ancora, siamo in questa parte di istruzione come metodo, no? Di attenzione tra momenti, circostanze, situazioni diverse, ma che hanno lo stesso dinamismo dentro. Quello che noi scopriamo in Santa Teresina. Mi preoccupo quando una persona dicesse: ho capito Santa Teresina, adesso io mi sgomento perché io più leggo più dico ho capito poco niente. Ma comunque adesso questa è una provocazione fraterna, amichevole. Ecco, quanto è diverso questo itinerario di Teresina? E quello che è il titolo, il tema, quindi l'impegno, la consegna del cammino pastorale di quest'anno che si esprime così, educarsi al pensiero di Cristo. Pensiero, sentimenti, ma sentimenti nel senso profondo, come intende Paolo, no? E in fondo i passaggi di Santa Teresina sono passaggi che l'hanno portata in poco tempo, attraverso piccole vicende o piccole questioni, ma poi con sorprese che sono molto legate al sacramento del perdono, ma comunque alla misericordia, l'amore che lei riconosce, l'amore di Dio lo riconosce nella forma della misericordia, altrimenti lei sa che non si salverebbe, ecco, no? Ecco, non è forse un penetrare da parte sua e fare suoi sempre di più, fare suo sempre di più il pensiero di Cristo, gli atteggiamenti di Cristo. Non è egli venuto per rivelare il Padre, per introdurre in questa relazione, che è la relazione d'amore nella Trinità, eccetera, lì si compie. Certo, poi tutti ci arriviamo con piccoli passi, con qualche deviazione, con qualche momento di fragilità, oppure a volte anche con decisioni che sono in contrasto col pensiero di Cristo, ma il senso, il perché, il fine, coincide, coincide. Ed è interessante, ma adesso è chiaro che non posso leggere questa lettera, ecco, ma poi la leggerete, la mediterete, è interessante come la forma e il metodo con cui l'arcivescovo procede in questo spiegare e consegnare che cosa vuol dire, conoscere il pensiero di Cristo e farlo nostro non solo nel senso di fare qualcosa per Lui, ma lasciandoci educare man mano, portare la vita ad essere dappertutto segno di Lui. Allora l'arcivescovo dice un po' di cose, così semplicemente. Intanto fa tutto il percorso attraverso l'esperienza della misericordia di Pietro, la figura chiave è Pietro. Pietro che tradisce, Pietro che piange sotto lo sguardo di Gesù. Sì. Sono
La
abile.
lettera pastorale.
È la lettera pastorale.
Ce la puoi girare? Ce la puoi girare? Tanto non la pubblichiamo.
Lasciamo prevalere la curiosità. Allora, l'arcivescovo fa un passaggio di questo tipo, ma è proprio un passaggio a saggio. Però, se qualcuno capisce, non è che deve dire, ma allora cosa dobbiamo fare? Ma allora come dobbiamo essere? Come dobbiamo diventare? Come dobbiamo trasformarci? Educarsi al pensiero di Cristo nella Chiesa Ambrosiana, Le nostre comunità hanno una straordinaria capacità di promuovere iniziative e servizi a diversi livelli. Ma domandiamoci, queste nostre attività di importanza indubbia incidono in maniera determinante sul modo di concepire la vita nei suoi aspetti fondamentali. Il modo di concepire la vita. Eppure la dimensione culturale della fede è costitutiva della vita della comunità cristiana, non è qualcosa di opzionale o facoltativo. E poi fa una lunga citazione di Giovanni Paolo II. La fede è chiamata ad ispirare e impregnare ogni cultura. E tutto l'uomo, nella concretezza della sua esistenza quotidiana, che è salvato in Cristo, ed è perciò, attenzione a questo, ed è perciò tutto l'uomo che deve realizzarsi in Cristo. Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta. Se stiamo sotto questo livello, allora noi quando scandagliamo, se stiamo sotto questo livello, non siamo in sintonia col pensiero, con gli atteggiamenti di Cristo, no? Ecco, allora noi quando diamo tempo a contemplare o comunque a capire un pochino di più o ad assaporare almeno qualcosa dell'esperienza di chi ha lasciato che Cristo trasformasse la sua vita fino in fondo, senza remore, ma facciamo la cosa più importante, che non è una cosa intellettuale, non è una cosa praticona, non è una cosa semplicemente devota, non è, è l'essenziale. Ed è portare dentro il respiro della comunione dei santi non solo come prospettiva futura, ma come dimensione attuale nella fatica di educare le nostre comunità, di trasformarle in Cristo, di farle crescere fino a questo punto, a questo livello, che l'arcivescovo ha appena indicato. Faccio l'ultima citazione. Ce ne sarebbero tante altre. Il Santo Padre ha voluto che il motto di questo anno santo sia misericordiosi come il Padre, e qui c'è dentro tutto il fatto che e ci ricollega a Santa Teresina profondamente. La forma dell'amore di Dio, e anche Montini lo diceva, miseria dell'uomo, misericordia di Dio. Finalmente, per questa misericordia, ancora il Magnificat, le tre M che mi pare di aver commentato una volta, un tempo fa. siamo. Lungo questo anno straordinario sarà decisivo riscoprire l'importanza del nostro battesimo e della celebrazione del sacramento della riconciliazione. Io ho fatto qualche piccola anticipazione ieri o l'altro ieri, ma non avevo ancora questo testo. Questo sacramento rappresenta un'autentica pedagogia al pensiero di Cristo, questo sacramento della confessione, è strettamente radicato nel battesimo. Ricordate anche il cenno di ieri pomeriggio, su cui non ho esplicitato più di tanto, non mi sono soffermato più di tanto, ma l'utilità e quindi poi la verifica della confessione. Infatti, chiedendo perdono per i nostri peccati, accogliendo la grazia della riconciliazione, il nostro sguardo riceve nuova luce dallo sguardo luminoso di Cristo. Il tempo degli esercizi è un tempo forte per questo, ma è forte tanto quanto fa le verifiche degli altri atteggiamenti, delle altre esperienze, a cominciare dal verificare la preghiera, verificare la confessione, eccetera. Del resto gli spunti di questa mattina sono anche di questo tipo. Sarà opportuno per questo identificare in diocesi alcune chiese nelle quali i sacerdoti offrono ampia disponibilità per la celebrazione della riconciliazione sacramentale. Sono poche righe, ma sono chiave di un passaggio. Il pensiero di Cristo ci aiuta anche a comprendere il nesso tra misericordia e giustizia. La giustizia è realtà decisiva per la vita sociale e la relazione tra gli uomini. Il pensiero di Cristo invita a cogliere misericordia e giustizia come due dimensioni di un'unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a raggiungere il suo apice nella pienezza dell'amore. Il Vangelo di oggi non ha un passaggio fino a questo punto, ma si collega a un passaggio chiave in prospettiva di questo. Ma questa pienezza dell'amore non ci riporta ancora a Bernardo, a Teresina. Ma questo intreccio tra misericordia e giustizia verso l'esperienza della pienezza dell'amore non è forse quel difficile rapporto che troviamo, vediamo, tocchiamo, soffriamo ogni giorno dentro le piccole e le grandi ingiustizie della nostra gente? Che cosa possiamo fare? Come possiamo stare vicini? Dove, verso che cosa dobbiamo favorire passi? Ecco, sono domande a cui non rispondiamo adesso evidentemente, ma a cui nella prassi pastorale, nella prassi educativa dobbiamo avere particolare attenzione. E come? Incontriamo gente che è vittima di ingiustizia, che è vittima di usura, che è vittima di abbagli. Incontriamo gente che incontra ingannatori al riguardo, abbiamo anche preti che sono profondamente, non solo preti, ma comunque pastori che sono a volte così immersi in queste ingiustizie per vicinanza, per prossimità, che ne soffrono in modo particolare. E qualche volta anche non è facile trovare le decisioni giuste che chiamano in causa anche le persone coinvolte a questo riguardo. Allora, se volete, leggo un testo che è arrivato stanotte o ieri sera, non so. Stanotte, è 3:15. E beh, viene dall'altro mondo. Arriva dall'altro mondo, 3:15 nostra. È arrivato anche a te, Patrizia.
Come mai? No,
allora, è un nostro prete, Fidei Donum, che si è trovato in mezzo a una a suo parere forte ingiustizia per la morte di un ragazzo. Quindi, ecco, adesso hai capito perché. È rivolto a tutti, carissimi tutti, quindi su quello possiamo leggere come fraterna condivisione, ma anche per dire come la forza dell'ingiustizia, noi pensiamo a tutti quelli che sono coinvolti così contro al sud, ma non solo al sud, contro queste forme dalla mafia, la camorra, eccetera, eccetera. Altrove si chiameranno in altro modo. Ma... allora il titolo è Il teatro dell'assurdo. Carissimi tutti, che in un modo o nell'altro siete stati coinvolti nella vicenda dell'adolescente avvelenato nella fazienda in cui lavorava. Vi scrivo queste quattro righe di sfogo informative perché circa un'ora e mezzo fa si è conclusa una delle vertenze giudiziarie, quella lavorativa. L'esito dal mio punto di vista è stato decisamente triste, per non usare parole più pesanti. Pur sapendo che una vita umana non ha prezzo, però in un mondo in cui il denaro è l'unico vero Dio, lo scrive con la minuscola, le quantità di denaro dicono il valore che si dà ad ogni cosa. Ebbene, in questo mondo ormai sempre più assurdo, sono riusciti a far credere ai genitori del ragazzo avvelenato che la vita di loro figlio non vale neanche 20.000 euro. Sì, proprio così. 50.000 è il prezzo pattuito, 50.000 nella moneta locale, corrispondente a 20.000. Senza neanche un dibattito processuale sulle cause e le condizioni della morte. Una mera trattativa economica dalla quale il faziendere bandito, lo chiamo così, se ne è uscito quasi saltando di allegria. È chiaro, quando è stato istruito il processo si parlava di non meno di 300.000 e quindi avrebbe moltiplicato per 6 il risultato. Con la possibile confisca dell'immobile se fosse stata provata la relazione tra la morte e il lavoro svolto. La vicenda, dice il nostro confratello, è per me difficile da narrare con le parole perché il tutto si è svolto come il dispiegarti avvolgente e silenzioso di una piovra, che quando ti tocca non è più scampo o voce in capitolo. Purtroppo ci sono dinamiche che non capirò mai di questo popolo, ma che reggono il grosso delle loro relazioni. In primavera c'era stata una prima udienza di conciliazione, ma guardate, cose così sono anche da noi, impegno questo passaggio come tempo, ma proprio come forma di vicinanza, di consapevolezza anche alla nostra gente. Allora, ma non essendoci stato accordo come conciliazione, è stato rimesso tutto nelle mani del giudice. La prima udienza era stata fissata per l'8 giugno, ma il pubblico ministero aveva chiesto una proroga per poter montare meglio i capi d'accusa. Così una nuova udienza era stata marcata per ieri mattina alle 8. Il pubblico ministero, attraverso certificato medico, comunica che non potrà rendersi presente per via di una gravidanza. L'imputato compare da solo, mostrando un certificato medico di un'improbabile malattia del suo avvocato. Il giudice, invece di procedere come era giusto che facesse, concede una dilazione di 36 ore circa perché l'imputato possa comparire con un avvocato. L'accusato ricusa per la seconda volta un accordo. L'accusato è faziendero, è evidente. Siccome io ero citato come testimone della vittima, butto via ore e ore per accompagnare la vicenda. Oggi pomeriggio l'udienza era marcata per le 16. La sequenza dei processi è in grave ritardo, così rimango almeno 2 ore e mezzo aspettando. I vari avvocati siedono un po' appartati, come si addice a tutte le caste. A un certo punto uno di loro, che non conoscevo, ma poi scoprirò essere il legale del faziendero, si siede vicino al nostro avvocato. Poi gli si mette di fronte, alla fine è con le spalle girate verso di me, coprendomi completamente la visuale del nostro avvocato, così che io non possa percepire cosa si dicono. La cosa mi insospettisce, ma non conoscendolo non posso andare oltre il sospetto. Da lì a poco il mio avvocato si alza, mi saluta e va a parlare coi genitori. Immagino che sia giunta la nostra ora, finalmente. Dopo qualche minuto la mamma, mette tra virgolette, del ragazzo, mi avvicina e mi dice che il nostro avvocato le ha detto che se avevo degli impegni potevo andarmene, perché, puntini puntini, avrebbe fatto anche senza di me. Come, a questo punto, dopo tutto il tempo e i soldi che ho speso per essere presente? A che rispondo che non si preoccupi, ormai non ha senso che me ne vada. Lascia passare qualche minuto, parla del più o del meno, e poi la bomba. Il faziendiero, attraverso l'avvocato, ha avvisato che lui preferirebbe fare un accordo. Come, perché? Ma non era già passato il tempo della conciliazione. Discutiamo un po' sulla proposta. Lei si finge indignata con la proposta, ma al tempo stesso usa un linguaggio molto evasivo. Io ancora non mi sono reso conto dell'accaduto, perché in cuor mio ero pronto ad un dibattito processuale. Però, dopo che lei se n'è tornata al suo posto, mi ricordo improvvisamente che sono nel Maragnao. Allora mi avvicino ai genitori, cerco di parlare di qualsiasi cosa, poi chiedo, ma il nostro avvocato dov'è? Sta facendo l'accordo con l'altro avvocato, risponde la mamma. Ma come? E voi? Perché non l'avete accompagnato? Rimangono in silenzio. Chiedo, ma voi gli avete dato il permesso per questo accordo? La Eva di turno indica il solito Adamo ed entrambi abbassano la testa. A questo punto mi rendo conto che la piovra mi ha avvolto e isolato senza scampo. Ad un certo punto entrano nella sala del giudice le parti, qualche testimone del faziendiero, ma io non vengo chiamato. Dopo una decina di minuti il bandito esce con la sua banda, con passo baltanzoso, e appena fuori dalla porta si odono gli schiamazzi d'esultanza. Io rimango attonito per qualche minuto, finché alle spalle compare una mano con dei fogli con scritte alcune annotazioni a penna sui termini dell'accordo. Non riesco neanche a formulare una qualche domanda o contestazione. Alla fine avrei fatto solo la figura del, e dice il termine, come si dice a Milano. Quando lo guardo, riconosco che è il giudice, che probabilmente, per alleggerire il suo senso di colpa, tra virgolette, si abbassa ad uscire dalla sua reggia per darmi ragione dell'accordo raggiunto per evitare inutili contenziosi, messo tra virgolette, quindi a citazione della parola del giudice. Vedendomi allibito e senza parole, disinvoltamente mi chiede dov'è la mia parrocchia, se abito realmente lì, qual è il santo protettore, e felicemente scopre che la stessa Madonna della sua parrocchia d'origine è quella in cui abita attualmente, così anche questa ingiustizia è posta sotto il manto della Madonna. Siccome il sangue mi stava salendo al cervello vertiginosamente, me ne esco da solo, senza neanche chiedere ulteriori spiegazioni ai genitori e all'avvocato. Così quel povero Cristo di Adoan è stato ucciso una seconda volta. Avrei tante cose da dire in merito, ma la rabbia che ho addosso e un certo sconforto mi impediscono di andare oltre. Penso che la realtà si commenti da sola. Buonanotte a voi che state dormendo beatamente, virgola, spero, puntini puntini.
Dov'è che è quel posto lì, mamma?
Cioè...
Maragnano. Dov'è il Maragnano?
Brasile. Brasile. Ma anche come se uno dicesse da noi, mi accorgo che sono in Sicilia, cioè, per dire, oppure sì, sì. Mi accorgo che sono a Locride. Una piccola icona. Piccolissima. Neanche degna del nome di icona, però io uso questo termine per dire che si può servire. L'icona in questo caso è un gradino, piccolo gradino, non è un elicottero che ti viene incontro, ti prende, ti porta in alto, o viene a soccorrere qualcuno. È un gradino. Che cos'è un gradino? È una forma del terreno su cui tu cammini che improvvisamente si alza davanti ai tuoi piedi. Poco tanto, fatto bene, fatto male, lungo, stretto, però devi passare di lì. Non puoi non passare di lì. E com'è questo gradino? Dipende da te dire com'è il gradino. Se lo guardi e ti ostini a voler camminare continuando sullo stesso piano, rischi grosso. Perché puoi inciampare, cadere, pestarti le ginocchia e forse anche romperti qualcosa. Se poi credi di passare veloce e non perdere tempo, peggio ancora. Ma è un gradino, una piccola cosa, sì. Ma non potrebbe trasformarsi un gradino e evitarmi questo rischio? No, il gradino di per sé oggettivamente non potrebbe trasformarsi, ma sei tu che puoi guardarlo con occhi diversi e ti puoi accorgere, prendere la misura, certo non andando lì a misurarlo, ma con lo sguardo puoi prendere la misura e puoi anche inondare il cuore di gioia, perché invece di ritenerlo un ostacolo o un principio di fatica, se poi non è un gradino solo, ma sono tanti altri gradini che seguono, eppure puoi, guardandolo in un altro modo, gioire che ci sia un gradino, e poi un altro ancora, e poi un altro ancora, e poi quanto è bello salire fino in alto. Magari sudi un po', magari ti fanno male un po' le ossa, magari i muscoli fanno resistenza, magari ti vengono pensieri un po' svagati oppure un po' irritati lungo il percorso se i gradini si moltiplicano, oppure magari non uno dopo l'altro così, ma dopo un po' un altro diverso, e c'è ancora e ancora. E allora che cos'è un gradino? È una grande occasione. È una circostanza da non perdere, da non sciupare. Ma dipende da te, non da lui. Lui non si è fatto neanche, non si è messo lì. Hanno fatto altri. Magari hanno sbagliato le misure, magari non hanno previsto il tuo passaggio. Chi sei tu, alla fine, per voler trovare tutto spianato, tutto facile? Ma se tu ci passi, me lo guardi con lo sguardo di chi può ritenersi addirittura aiutato. Aiutato a salire, a crescere, un passo dopo l'altro. Allora il gradino è provvidenziale. Il gradino ti svela un orizzonte diverso. Magari da solo quel piccolo gradino lì no, ma una sequenza di gradini sì. Posti lungo il percorso uno dopo l'altro man mano ti elevano, oppure posti massicciamente di fronte a te con qualche tornante e non sai che cosa vedrai in cima, ma quando ci arrivi è proprio bello. È un dono paziente del Padre che ti chiama. È un dono attraente di Gesù che è la via, che non ti lascia lì al livello in cui sei, che dice cresci, cresci, cresci nell'amore, nel dono di te, fidati, confidati, non ti prenderò per mano, di più. Il mio spirito agirà dentro di te, sarà la tua vera potenza, farà sì che noi due possiamo parlare, possiamo comunicare con estrema, infinita e sempre più profonda confidenza. Farà sì che io riversi nel tuo cuore la mia conoscenza del Padre, il mio sguardo sui fratelli, e tu a poco aprirai il tuo cuore e vedrai come vedo io. Ma dai, ancora un gradino. E arriverai anche a ringraziare chi te l'ha creato, chi te l'ha provocato, chi quasi ti sembra che te l'abbia piantato lì, proprio mentre andavi tranquillo, ti sei fatto i tuoi buoni propositi, e quindi, caspita, pronto a volare, e invece, ma chi è stato a fare questo? Tua sorella, è certo, chi vuoi che sia, è la tua vita, un estraneo, a chi interessi, a un estraneo, no, interessi a Gesù, che conosce tutti i tuoi gradini, ma conosce anche quelli che tu crei per altre sorelle, o per la stessa, o anche con la gente, e non te se ne hai mai accorta. Eppure il gradino ha un fascino elevante, attraente. Alla fine ti fa ringraziare. Ringraziare chi l'ha fatto, chi l'ha messo lì, chi magari l'ha fatto senza volerlo. Magari ci ha messo anche qualche sgambetto vicino, qualche possibilità di scivolarci via, ma non nel senso di cavartela. Eppure, pensate quante circostanze provvidenziali noi trasformiamo in qualcosa in cui pestare la testa, con cui fermarci, con cui prendercela, per cui prendercela con chissà chi, eccetera eccetera. Pensate che strana trasformazione. E invece con soavità, con libertà, anche con un po' di ironia, no? Ma guarda qua cosa succede, ma che cosa conta questo? È proprio piccolo. Eppure se ci stai, sali ancora. Sali ancora. Verso chi? Verso che cosa? Per vedere in modo diverso tutta la realtà, in modo diverso tutte le persone, tutti i volti, e per avvicinarti sempre di più al mio volto, che è il volto del Padre, tuo e mio, nel vincolo dello Spirito. Allora, chiudo con una battuta. Non da linguaggio spirituale, ma nel telefonino si può mettere una app che ti misura i gradini che fai ogni giorno. Magari ce l'avete già, perché voi siete più esperte di me, più avanti. I passi, certo, i passi, le salite, i piani. Ecco, alla fine, alla sera, vi fate l'esame di coscienza e dite quanti gradini oggi, con quanti gradini ho inciampato, invece quale gradino io ho fatto in questo modo per... Scusate questo, cadere così in basso.
Io non ho questo strumento,
non sapevo neanche che esistesse.
Fatto, se ce l'avessi.
Fatelo prestare.
Vabbè, se ce l'avessi, insomma, non lo farei.
No, se riuscirei a farlo.
No, ma è per sottolineare questa... Se ogni giorno abbiamo un sacco di gradini che nessun telefonino registra. Al più il cardiogramma ti fa dire: ma cosa è successo quel giorno lì? Cosa è successo in quell'ora? L'eco color Doppler, quelle robe lì. Ecco. E dopo il dottore dice: ma cosa è successo, Luigi? Cosa ha fatto? Dov'era?
No? Cosa ha mangiato?
Dice: Maria Grazia, dov'era?
Cosa
hai mangiato? Io non mi ricordo. Cosa dici? Ma forse il segreto è questo di Teresina, che di tutto ha fatto un gradino per salire. Non abbiamo divagato prima, come non abbiamo ironizzato adesso. Abbiamo collegato l'ascesa di Teresina con ciò che accade nel mondo, con altri testimoni che soffrono per la giustizia e che soffrono per portare questo amore misericordioso. Madre cara, dopo tante grazie non posso cantare col salmista che il Signore è buono e che la sua misericordia è eterna? Mi pare che se tutte le creature avessero le stesse grazie che ho io, nessuno avrebbe paura del Signore, ma tutti lo amerebbero alla follia, e che tutte le anime eviterebbero di offenderlo per amore e non tremando. Capisco tuttavia che non tutte le anime possano somigliarsi a me, dice Teresina, ha dato la sua misericordia infinita. Attraverso essa contemplo e adoro le altre perfezioni divine. Il Papa vuole che la misericordia infinita di Dio diventi l'esperienza di tutti. E se noi siamo a servizio nella Chiesa, dobbiamo essere testimoni di questo, tramite per questo, e allora, oggi pomeriggio, adesso basta, oggi pomeriggio entreremo più decisamente, più profondamente ancora nel cuore, nell'itinerario di Santa Teresina. Fai un canto alla misericordia.